Taiwan è un posto che continua ancora adesso a cercare di ridefinire se stesso, cioè di capire effettivamente, di inquadrare la sua storia degli ultimi 100 anni, inquadrarla e cercare di capire che cosa è diventata.
Allora, questa è la seconda puntata di fila su Una lezione, dopo quella della settimana scorsa sugli Stati Uniti con Francesco Costa. E qui diciamo che ci sono un paio di cose da dire. La prima è che quest'anno va un po' così. Secondo alcune stime, il 2024 sarà l'anno in cui si terranno più elezioni nella storia e in cui voterà più di metà della popolazione del mondo. Quindi, insomma, di puntate elettorali a globo ne faremo un bel po'. L'altra cosa da dire è che le elezioni di cui parliamo oggi sono davvero importanti, perché sono elezioni in un posto molto piccolo, da cui però potrebbe dipendere come andranno la democrazia e l'autoritarismo, la pace e la guerra. Questo posto piccolissimo è Taiwan, dove sabato 13 gennaio si sono tenute le elezioni presidenziali e legislative. Taiwan è davvero un posto piccolo. È un'isola a 180 km circa dalle coste della Cina, su cui vivono 23 milioni di persone. Ma al tempo stesso Taiwan è un posto straordinario e importante. È un paese di fatto indipendente, e poi capiremo che cosa vuol dire questo di fatto. Una democrazia vivacissima e un alleato informale degli Stati Uniti. Ma è anche un paese che la Cina rivendica come parte del proprio territorio. Per queste ragioni e per molte altre che sentirete, il ruolo di Taiwan nella politica internazionale è gigantesco. E molti dicono che se c'è un posto nel mondo in cui potrebbe scoppiare la guerra fra gli Stati Uniti e la Cina, quel posto è Taiwan. E quindi questa puntata di Globo nasce come una puntata elettorale, ma poi diventa molto di più. Questa è la puntata in cui cerchiamo di spiegarvi davvero come funziona Taiwan. Perché ha un'importanza straordinaria per gli affari mondiali? Qual è la sua storia? Qual è il suo rapporto con la Cina e con gli Stati Uniti? Insomma, quella di Taiwan è una grande storia e una questione complicatissima. E oggi proveremo a sbrogliarla e a spiegarla. Lo faremo con Lorenzo Lamperti, che è direttore editoriale del sito China Files ed è l'unico giornalista italiano che vive stabilmente a Taiwan. Con lui cercheremo di spiegare tutte le complicate questioni politiche, economiche, militari e storiche che ruotano attorno a Taiwan. E poi ci porremo una questione non meno importante. Ma di tutto questo, della Cina, degli Stati Uniti, della guerra, che cosa pensano davvero le persone che a Taiwan ci vivono? I taiwanesi e le taiwanesi. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cao. Lorenzo Lamperti, benvenuto.
Grazie, grazie Eugenio.
Allora, abbiamo deciso di fare questo podcast anzitutto perché la scorsa settimana, il 13 gennaio, ci sono state le elezioni presidenziali e parlamentari a Taiwan. Però vorremmo, diciamo così, usare queste elezioni, che sono elezioni molto importanti, che sono elezioni, e tu lo sai perché sei l'unico giornalista italiano stabilmente a Taiwan, per cui sei stato subissato dalle richieste in questi giorni. Vorremmo usare queste elezioni importanti come scusa per raccontare non soltanto il voto, per raccontare non soltanto i partiti, per raccontare non soltanto la politica di Taiwan, ma anche Taiwan stessa, che è un posto speciale, è un posto particolare, è un posto centrale non soltanto in Asia, ma anche nella politica internazionale. Cominciamo però dalle elezioni. Ti faccio, diciamo così, la domanda basilare, che è anche quella un po' più complicata. Come sono andate queste elezioni a Taiwan?
Sì, allora, come dicevi, Eugenio, si votava sia per le presidenziali che per le legislative. Quindi le presidenziali le ha vinte Lai Ching-te, che era il candidato del Partito Progressista Democratico, DPP, che, diciamo, per usare un'etichetta, tradizionalmente lo si etichetta come partito filo indipendentista. Lai era il candidato più inviso a Pechino. Perché questo? Perché il suo partito tradizionalmente non riconosce il principio dell'unica Cina, cioè non riconosce il fatto che Taiwan appartenga al territorio cinese. Lai Ching-te, diciamo che in realtà è un candidato particolare, nel senso che la presidente uscente Tsai Ing-wen, che è al potere dal 2016, è dello stesso partito di Lai, Però sono due figure molto diverse, nel senso che Tsai ha una postura molto molto moderata e molto cauta, mentre invece diciamo che Lai per molto tempo è stato considerato più radicale, sia dai taiwanesi sia da Pechino stessa, che si ricorda una sua dichiarazione di qualche anno fa in cui si definiva un lavoratore pragmatico per l'indipendenza di Taiwan. Quindi insomma il fatto che il candidato fosse Lai era una cosa sensibile. Si tratta della prima volta da quando ci sono le elezioni libere a Taiwan, quindi dal 1996, che un partito vince per 3 volte consecutive le presidenziali. Allo stesso tempo però il DPP ha perso oltre 2,5 milioni di voti rispetto alle presidenziali del 2020 e soprattutto alle legislative ha perso la maggioranza assoluta dopo 8 anni e anche quella relativa. I due rivali di Lai al voto erano Hou Youi del Kuomintang, che per intenderci è il partito nazionalista cinese che fu di Sun Yat-sen e di Chiang Kai-shek poi, un ex poliziotto. Hou Youi si è fermato al 33%, 7 punti sotto Lai Ching-te. E poi una novità, perché solitamente la politica taiwanese ci ha abituato ad avere un bipolarismo molto spiccato tra questi due partiti, quindi Kuomintang, per semplificare, posizione molto più dialogante con la Cina continentale, DPP invece posizione appunto più filo indipendentista. Poi magari entriamo nel merito per capire cosa c'è sotto queste etichette. E ecco, invece questa volta c'era un terzo incomodo molto forte che si chiama Kou Wen-je ed è il fondatore del Partito Popolare di Taiwan, TPP, ex sindaco di Taipei, ex chirurgo, che si è presentato con una piattaforma che lui stesso ha definito pragmatica e anti-ideologica, sostanzialmente una terza via rispetto a quella che lui ha definito DPP e ha definito insomma anti-cinesi e Kuomintang definiti troppo filocinesi. Lui si presentava un po' come una via di mezzo e ha attratto molte preferenze soprattutto dall'elettorato più giovane. Quindi i 3 attori delle presidenziali erano questi e gli equilibri sulle legislative possiamo dire che in realtà nessuno ha vinto perché il DPP ha perso la maggioranza. Il Kuomintang è vero che ha la maggioranza relativa, ha fatto un grande salto rispetto al 2020, ma non ha quella assoluta. Quindi sostanzialmente con i suoi 8 seggi su 113, proprio il Partito Popolare di Kou Wen-je funzionerà un po' da ago della bilancia tra i due partiti tradizionali.
Allora, abbiamo appunto introdotto la questione delle elezioni a Taiwan e se chi ci ascolta ha sentito delle definizioni che non gli tornano, filo indipendentista, dottrina dell'unica Cina e così via, vi chiedo di mettere un attimo una puntina su queste cose perché poi arriveremo pian piano a sbrogliare tutto. Perché appunto queste elezioni a Taiwan noi le possiamo trattare come se fossero delle normali elezioni in un paese normale, no? Ci sono 3 partiti, ci sono 3 candidati, le maggioranze parlamentari e così via. Il punto principale della questione, però, è che Taiwan non è un paese normale, o almeno non lo è dal punto di vista della politica internazionale, non lo è agli occhi della comunità internazionale, nel senso che se un alieno adesso scendesse sulla Terra e vedesse i giornali, i telegiornali, i siti di informazione delle ultime 2 settimane, diciamo così, si chiederebbe ma perché sono tutti così affannati attorno a quest'isola, che è un'isola importante, però è comunque un'isoletta di 23 milioni di abitanti, non è un grande paese. Quest'anno ci sono le elezioni in India, ci sono le elezioni in Indonesia, negli Stati Uniti, nell'Unione Europea, e invece siamo tutti qui a parlare delle elezioni a Taiwan. Perché? Allora, appunto, l'idea è un po' cercare di usare questa scusa delle elezioni a Taiwan, che sono importanti, per raccontare Taiwan. Diciamo così, ci sono tante versioni del racconto di Taiwan. La versione semplice che spiega perché Taiwan è così importante è che Taiwan è un'isola su cui la Cina rivendica la propria sovranità e in particolare il presidente cinese Xi Jinping ha adottato una retorica sempre più aggressiva nei confronti di Taiwan, facendo capire che quella che loro definiscono la riunificazione, cioè l'inglobamento di Taiwan dentro la Cina, avverrà presto o tardi, con le buone o con le cattive. Questa è la versione semplice. Però poi c'è la versione più complicata, la versione molto complicata, la versione complicatissima, la versione impossibile. Per cui il tuo compito difficilissimo oggi sarà raccontarci in modo semplice la versione più complicata possibile, diciamo così. Vorrei iniziare da un punto, che è Taiwan è uno stato sovrano di fatto, nel senso che ha una moneta, un esercito, controlla i propri confini, ha una banca centrale, però non è uno stato riconosciuto in quanto tale dalla stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Cosa significa questa cosa?
Ecco, intanto allora diamo la prima complicazione, diciamo così. È vero che Taiwan de facto è indipendente, ma non è indipendente come Taiwan, è indipendente come Repubblica di Cina. E qua iniziamo, insomma, andiamo a spiegare perché. Tanto che nella stessa intervista, giusto per dire, per tornare a uno dei candidati, Lai Ching-te, quello che poi ha vinto le elezioni presidenziali, in un'intervista a Bloomberg, nella stessa intervista ha detto che lui è contro l'indipendenza e non dichiarerà l'indipendenza, ma allo stesso tempo ha dichiarato che Taiwan è già indipendente. Capisco che può sembrare assurdo, può sembrare strano, ma che cosa significa? Significa che Taiwan è effettivamente indipendente de facto col nome Repubblica di Cina, perché Taiwan è stata colonizzata dai giapponesi dalla fine dell'Ottocento fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale viene appunto consegnata alla Repubblica di Cina, che era il nome in quel momento della Cina, perché ancora non c'era il Partito Comunista, ma il governo di tutta la Cina continentale era proprio quello del Kuomintang, il partito che appunto fondato da Sun Yat-sen e poi guidato da Chiang Kai-shek. Cosa succede poi? Succede che c'è una guerra civile in Cina, il Partito Comunista vince questa guerra civile e il Kuomintang ripiega su Taiwan, e non solo su Taiwan in realtà, perché ancora adesso il governo di Taipei amministra circa 150 isole in realtà, alcuni arcipelaghi anche molto vicini alle coste della Cina continentale. Quindi l'apparato, diciamo, statuale che ancora adesso governa Taipei è quello della Repubblica di Cina. Ok, quindi c'è una differenza, questo è un passaggio fondamentale da capire. Un conto è essere indipendenti de facto entro questa cornice, cioè della Repubblica di Cina. Un conto è una dichiarazione di indipendenza formale come Taiwan. Sono due cose molto diverse, e quando parliamo di indipendentismo a Taiwan parliamo appunto di una posizione di qualcuno che vuole arrivare alla dichiarazione di indipendenza formale. Perché, diciamo, Pechino, quindi quella che è la Repubblica Popolare Cinese, quella governata dal Partito Comunista e quella che comunemente chiamiamo Cina, tollera di più la cornice della Repubblica di Cina piuttosto che una dichiarazione di indipendenza formale come Taiwan? Perché chiaramente nella cornice della Repubblica di Cina si fa sì che Taiwan faccia parte in realtà della Cina, semplicemente di una Cina diversa, ok? Di una Cina che in questo momento è quella riconosciuta da soli 12 paesi nel mondo, cioè in questo momento Taipei ha solo 12 paesi al mondo che riconoscono la sua sovranità e che hanno rapporti diplomatici ufficiali, 12 proprio da pochi giorni, perché Nauru lunedì 15 gennaio è stata l'ultima in ordine di tempo a rompere i rapporti diplomatici ufficiali nella prima vera reazione di Pechino al risultato elettorale di sabato 13 gennaio. Invece chiaramente una dichiarazione di indipendenza formale come Taiwan toglierebbe di fatto Taiwan dal territorio cinese, a prescindere da quale sia questa Cina legittima. Può sembrare una questione veramente di lana caprina, ma in realtà sulla vicenda di Taiwan anche la forma è sostanza. Una cosa forse da dire, da sottolineare, è che Taiwan non è come Hong Kong, ok? Cioè non c'è questo paragone da fare. Cioè Hong Kong è stata restituita già da diversi anni, insomma piaccia o non piaccia, alla Repubblica Popolare, che comunque può controllare più o meno direttamente quello che accade quindi nell'ex colonia britannica. Ecco, a Taiwan invece Pechino non può controllare nulla in questo momento, ok? Questo che diciamo Taiwan è indipendente de facto, perché effettivamente Pechino non ha nessun tipo di autorità concreta in realtà su quello che succede su Taiwan, purché cerchi in realtà di reiterare la sua sovranità con le varie manovre anche militari e non solo sullo stretto e intorno alla regione di Taiwan.
Quindi, primo punto, Taiwan è uno stato sovrano de facto all'interno di questa particolarissima, diciamo così, cornice per cui esiste una sola Cina, ma la Cina comunista e Taiwan hanno interpretazioni diverse, per così dire, su quale è questa Cina. Secondo punto, quali sono le rivendicazioni che la Cina ha nei confronti di Taiwan?
La rivendicazione è appunto il fatto che la visione di Pechino, Taiwan fa parte del territorio della Repubblica Popolare Cinese, perché facendo valere anche il fatto che prima le Nazioni Unite nel 1971, poi a seguire anche gli Stati Uniti, hanno riconosciuto il governo di Pechino come quello legittimo della Cina, e rompendo i rapporti diplomatici ufficiali con Taipei contestualmente. Tutta una serie di paesi, appunto, tranne 12, che sono insomma, paesi comunque di piccole dimensioni, soprattutto in America centrale e nel Pacifico meridionale, con l'eccezione della Santa Sede, che è l'unico paese europeo ad avere rapporti diplomatici ufficiali con Taipei. Quindi, visto che diciamo il mondo riconosce che la Cina legittima è la Repubblica Popolare, nella visione del Partito Comunista Cinese, ha diritto a reclamare il fatto che Taiwan debba rientrare sotto controllo del governo della Cina continentale. Dall'altra parte però dicono: in realtà noi non abbiamo mai fatto parte del territorio della Repubblica Popolare, abbiamo fatto parte della Repubblica di Cina, ma non della Repubblica Popolare. Chiaramente cos'è che sfugge in questo discorso fra le due Cine, che forse è anche un po', diciamo, in realtà sorpassato per i taiwanesi, nel senso che i taiwanesi nel frattempo hanno sviluppato un sentimento identitario altro rispetto a quello cinese, e quindi ecco, è lì che sfugge un po' il discorso sulle rivendicazioni dall'una e dall'altra parte, forse.
Quindi, primo punto, Taiwan è uno stato sovrano de facto. Secondo punto, è uno stato su cui la Cina reclama la propria sovranità, la propria autorità. Terzo punto, Taiwan è anche un paese che negli ultimi decenni è cambiato tantissimo. Quando, come raccontavi tu, si stabilì il governo del Kuomintang sull'isola nel 1949, quel governo era una dittatura militare brutale. Insomma, Chiang Kai-shek, che è stato il presidente, il dittatore di Taiwan per tanti anni, diciamo che era stato cucito dalla stessa stoffa di Mussolini, insomma era uno di quei personaggi lì. Poi, a partire dagli anni 80 e con sempre maggiore spinta negli anni 90, Taiwan diventa una democrazia. Non solo una democrazia, secondo le classifiche internazionali Taiwan è la democrazia più libera di tutta l'Asia. Ci puoi raccontare questa cosa qui?
Sì, esatto. Ecco, questo percorso di democratizzazione è vero, è verissimo, è importante perché ha contribuito ancora di più a rafforzare quel sentimento appunto identitario taiwanese, che già in realtà si è formato proprio con quel metodo di governo a cui facevi riferimento tu di Chiang Kai-shek. Nel senso, che cosa intendo? Intendo che dopo la Seconda Guerra Mondiale, in realtà, ci sono anche tanti documentari, tanti libri che lo testimoniano. Insomma, i taiwanesi, per taiwanesi intendiamo appunto chi è nato sull'isola principale di Taiwan e non nella Cina continentale, era contento in realtà dell'arrivo della Repubblica di Cina, ok? Banalmente per una questione culturale, storica, appunto identitaria fino a quel momento, cioè il 98% della popolazione taiwanese di etnia Han, che è la stessa etnia maggioritaria in Cina continentale. Che cosa succede però? Che Chiang Kai-shek arriva dopo aver perso la guerra civile e sostanzialmente interpreta Taiwan non come un posto, diciamo, il luogo definitivo dove lui vuole governare, la interpreta come un luogo in cui rifugiarsi momentaneamente, ma da cui poi dovrà riconquistare tutta la Cina continentale. E soprattutto come tratta i taiwanesi? Li tratta come sostanzialmente giapponesizzati, diciamo così, dei traditori sostanzialmente della patria. E quindi, insomma, intanto tutte le posizioni apicali a livello governativo, politico e quant'altro vengono riservate solo ai cinesi continentali. E poi vengono anche espropriate tante aziende, cioè ai taiwanesi, e vengono consegnate ai cinesi continentali. Per avere la proporzione, cioè dobbiamo pensare che all'epoca, nel 49, quando arriva Chiang Kai-shek con tutto l'apparato statuale del Kuomintang, si parla di 2 milioni e mezzo di persone circa, su una popolazione totale inferiore ai 6 milioni, quindi stiamo parlando veramente di una proporzione importante che arriva comunque dall'esterno e si instaura e prende il controllo di tutto quello che accade sostanzialmente. Quindi questo è ovvio che crea un sentimento anche, insomma, di rivalsa e, diciamo, paradossalmente contribuisce, insomma, più di Mao Zedong, insomma, contribuisce alla crescita di questo sentimento altro taiwanese, contribuisce proprio lo stile di governo di Chiang Kai-shek, quindi dei nazionalisti, con legge marziale che durerà fino al 1987, addirittura fino al 1992, alle Jinmen e alle Mazu, che sono questi due arcipelaghi che stanno molto vicini alle coste del Fujian cinese. È un'epoca che passa alla storia col nome di terrore bianco, nel senso che tutti gli oppositori sostanzialmente vengono arrestati, insomma c'è tutta una serie di abusi ben documentata. Tra l'altro interessantissimo il fatto che se qualcuno viene a Taipei può visitare ancora adesso il memoriale di Chiang Kai-shek in centro a Taipei, quindi con tanto di statua gigante, guardia d'onore e cerimonia della bandiera tutti i giorni, col museo con i suoi cimeli, ma nello stesso luogo, sempre all'interno di questo memoriale, c'è anche un museo sui diritti umani, un museo che mostra in realtà la repressione dell'opposizione durante l'era Chiang Kai-shek. Questo spiega forse più di tante parole anche la complessità, no? di che cosa sia Taiwan oggi. Perché convivono queste due cose? Cioè perché, diciamo, la statua di Chiang Kai-shek non è stata abbattuta, perché la transizione democratica a cui facevi riferimento è comunque nata dall'alto a un certo punto. Cioè, è vero che c'erano chiaramente movimenti, attivisti, proteste già negli anni 70 molto forti, eccetera, ma insomma la democratizzazione non nasce tramite una rivoluzione dal basso, ma tramite un'azione dall'alto che viene operata tra l'altro dal figlio di Chiang Kai-shek, Chiang Ching-kuo, che prima di morire a sua volta sul fine degli anni 80 consente la creazione di altri partiti, perché il Kuomintang era partito unico fino a quel momento, revoca la legge marziale e avvia appunto questo percorso di democratizzazione. E poi insomma negli ultimi anni abbiamo visto un avanzamento molto netto dei diritti civili, in particolare diciamo che il momento più importante è chiaramente stato nel 2019 con la legalizzazione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, e tutto questo chiaramente ha contribuito ulteriormente a rafforzare il sentimento identitario taiwanese, cioè proprio anche quasi in contrapposizione con quello che succede dall'altra parte o non succede dall'altra parte dello stretto, tanto che sabato 13 gennaio fuori dalla sede del DPP durante i festeggiamenti per la vittoria delle presidenziali c'erano al fianco delle bandiere del partito, c'erano anche tante bandiere arcobaleno per, proprio anche no, con orgoglio per mostrare questo avanzamento sui diritti civili.
Torniamo ai nostri punti per spiegare Taiwan. Abbiamo detto primo punto, stato sovrano de facto. Secondo punto, paese su cui la Cina rivendica la propria sovranità. Terzo punto, paese democratico. Quarto punto, che tu hai già accennato in vari passaggi di questa conversazione, ma su cui ti chiederei di fare un piccolo approfondimento, l'identità. Cioè Taiwan, come ci hai raccontato finora, nasce come il posto in cui i perdenti della guerra civile cinese si sono rifugiati pensando che poi un giorno sarebbero tornati, quindi come un posto di passaggio, e adesso è diventato un posto in cui, secondo i sondaggi, il 64-65% della popolazione non si sente più cinese, ma si sente taiwanese. Cioè si sente una cosa a sé, una cosa sotto certi punti di vista separata. Ci puoi spiegare questa cosa?
Sì, è un processo che chiaramente è aumentato col tempo, seguendo anche appunto il percorso di democratizzazione che c'è stato a partire dalla fine degli anni 80 e inizio anni 90. Rispetto ai dati che c'erano a inizio anni 90, quando sono iniziato a raccogliere questi dati, è effettivamente aumentato nettamente. È aumentata nettamente la percentuale di chi si definisce solo taiwanese, perché sostanzialmente in questo tipo di sondaggi identitari vengono fornite tre opzioni, no? Ti senti solo taiwanese, solo cinese, oppure sia taiwanese e sia cinese. Ed effettivamente a questo punto siamo arrivati a un oltre 65% circa della popolazione che si definisce solo taiwanese. C'è poi ancora una componente piuttosto forte, comunque, diciamo di un 30% circa, che si definisce sia taiwanese e sia cinese, e poi invece una parte insomma, ormai minoritaria del 5% che si definisce solo cinese.
Qui vorrei arrivare all'ultimo punto, o forse il penultimo, adesso vediamo, di questa carrellata di cose da sapere di Taiwan. Perché Taiwan, oltre che essere un paese sovrano de facto, con tutte queste sue caratteristiche di democrazia, identità e così via, è anche uno dei paesi più importanti per l'economia mondiale. Perché è il paese che ha, di fatto, il dominio assoluto sulla produzione dei microchip, e soprattutto dei microchip più avanzati, che sono dei componenti tecnologici che servono praticamente per fare ogni cosa che facciamo, cioè sono fondamentali per far andare i telefoni cellulari, sia per far andare i finestrini automatici sulle automobili. Per cui senza microchip, di fatto, la nostra civiltà mondiale non funziona. E Taiwan ha il dominio su quelli più avanzati e più importanti. Se ci puoi spiegare quest'ultimo punto che completa il quadro su cos'è Taiwan.
Sì, Taiwan effettivamente ha oltre il 65% dello share globale nel comparto, cioè, di fabbricazione e assemblaggio, cioè quindi non in tutto, diciamo, il processo produttivo, ma nella parte di fabbricazione e assemblaggio. Un dominio, diciamo, che aumenta ancora di più se invece che il fronte quantitativo guardiamo quello qualitativo, perché come dicevi, per quanto riguarda i microchip più avanzati, quindi per intenderci significa quelli con dimensioni inferiori ai 10 nanometri, Taiwan arriva al 91-92% dello share globale di fabbricazione e assemblaggio. All'interno di questi numeri c'è un colosso più grande degli altri che si chiama TSMC, che insomma, è stato fondato da Morris Chang negli anni 80 ed è lui che ha rivoluzionato il mondo dei semiconduttori. In che modo? Sostanzialmente fino ad allora ogni azienda tecnologica si produceva, non solo si faceva il design, ma fabbricava materialmente i microchip in house, ok? Invece lui cosa fa? Dice, no, io non ho prodotti finiti, non produco dispositivi, per intenderci, non faccio smartphone, non faccio computer, ma io ti faccio il chip per te che produci smartphone o computer, o F35, o frigoriferi, o microfoni, o luci, o qualsiasi cosa. E questo rivoluziona il mercato, anche grazie al basso costo del lavoro, in quel momento a maggior ragione a Taiwan, ma ancora oggi comunque il costo del lavoro è più basso che altrove, in particolare per esempio negli Stati Uniti, che invece dominano il comparto del design sui chip. Questo chiaramente rivoluziona tutto e TSMC diventa il colosso che vediamo oggi. E attenzione, non è solo un discorso di... ovviamente è un discorso tecnologico, ovviamente è un discorso economico, ma è TSMC quasi, insomma, una realtà che si muove parallelamente al governo taiwanese, cioè non è inferiore al governo, ecco, giusto per intenderci. Cioè le logiche che stanno dietro i movimenti di TSMC spesso, anzi forse, sono anche su un binario, non dico superiore, ma quasi. In assenza di dialogo politico con Pechino, che cosa succede? Succede che Taipei spesso schiera questi colossi dei microchip. Che cosa intendo? Per esempio, primavera 2021, Taiwan è riuscita a contenere molto bene, a prevenire, più che contenere, a prevenire molto bene il Covid nella prima fase, no? Durante il primo anno. Nel momento in cui però il Covid è arrivato effettivamente a Taiwan, non c'erano vaccini. E c'era un problema molto forte a livello diplomatico, perché la distribuzione, per esempio, dei vaccini Pfizer per Taiwan, l'esclusiva ce l'aveva un'azienda cinese continentale. Quindi cosa succedeva? Succedeva che il governo taiwanese avrebbe dovuto o rivolgersi al governo di Pechino, oppure all'azienda stessa, per ottenere i vaccini. Chiaramente era una cosa abbastanza scomoda da fare, che sarebbe chiaramente stata sfruttata in maniera retorica da Pechino. E quindi cosa è successo? È successo che è stata proprio TSMC e Foxconn, l'altro grande gigante tecnologico taiwanese, principale fornitore di iPhone per Apple, per intenderci, a comprare 10 milioni di dosi da questa azienda cinese. Ecco, quindi diciamo che anche sui microchip è un... quasi una garanzia, diciamo così, cioè un elemento, qua lo chiamano, no, tutti i media internazionali lo chiamano scudo di silicio, catena montuosa sacra, eccetera eccetera. Diciamo, non è secondo me l'elemento dirimente, cioè nel momento in cui, se mai accadrà, Pechino deciderà di operare un'azione militare, non è che si ferma perché ci sono i chip, giusto per intenderci. Però effettivamente finché, diciamo, scorre, cioè esiste questo cordone tecnologico dall'una all'altra sponda dello stretto, che continua a esistere, può essere un elemento di deterrenza, di parziale deterrenza, questo sì. E diciamo è anche per questo che le aziende taiwanesi in realtà non vogliono rompere quel rapporto con Pechino, e il governo anche, diciamo, nicchia al di là delle dichiarazioni ufficiali, perché sa che in realtà è la cosa su cui Pechino ha più bisogno probabilmente di Taipei. Alla fine Taiwan ha bisogno del mercato cinese per le sue dimensioni, e invece la Cina ha bisogno del mercato, insomma, dell'economia taiwanese per la sua qualità su alcune tecnologie, come appunto questa dei chip. Quindi diciamo che è effettivamente un elemento importante di cui ci siamo accorti molto poi nel 2021, durante la carenza che c'è stata, proprio anche per una serie di questioni qua interne e anche di siccità che c'è stata a Taiwan. Ed è un argomento che è entrato anche in campagna elettorale in realtà, perché poi sappiamo che TSMC sta appunto lavorando per costruire, per aprire due impianti in Arizona, due impianti in Giappone, ne aprirà uno in Germania, e c'è chi teme, diciamo, che esternalizzare tutte queste competenze possa rendere poi in un futuro Taiwan meno indispensabile, e quindi diciamo che qualcuno potrebbe dire, beh, alla fine non abbiamo così bisogno di difenderla perché ci siamo già portati in casa i chip. È una semplificazione assoluta, perché comunque ci sarà sempre bisogno di Taiwan sul settore dei microchip. Cioè non si fa con uno schiocco delle dita, diciamo, importarsi in casa un sistema integrato così vasto e veramente imponente. Cioè qui, se si va a Hsinchu, che è la città dove ci sono questo immenso parco tecnologico, e diciamo la capitale proprio dei microchip, possiamo dire così, per fare un titolo giornalistico, effettivamente fa impressione. Cioè ci sono stabilimenti a perdita d'occhio di questi giganti di microchip. Ecco, non è così facile replicare un sistema così integrato e complesso altrove.
Ok, quindi diciamo che abbiamo terminato questa nostra carrellata su che cos'è Taiwan. E abbiamo detto che Taiwan è un paese sovrano di fatto, che ha peraltro questo rapporto così peculiare con la Cina. È un paese sovrano di fatto su cui la Cina ha una rivendicazione territoriale, è un paese democratico, è un paese con un'identità nazionale sempre più forte e, ciliegina sulla torta per non farci mancare niente, è anche uno dei paesi più importanti in assoluto per l'economia di tutto il mondo. Quindi, per tornare al nostro alieno che scendeva sulla Terra e si chiedeva perché eravamo tutti qui ad affannarci attorno a Taiwan, speriamo, insomma, di aver dato un po' un quadro. E a questo punto vorrei chiederti, insomma, la congiunzione finale di tutto questo affanno, che è il modo in cui poi alla fine queste rivendicazioni della Cina su Taiwan andranno a concretizzarsi. Nel senso che, e questa è una cosa che si dice da decenni, e lo so che chi si occupa di Taiwan ogni tanto ha un po', come dire, anche di malsopportazione. Però una delle questioni principali attorno a Taiwan è la possibilità che, presto o tardi, con le buone o con le cattive, la Cina decida che, visto che Taiwan non ne vuole sapere di unificarsi alla Cina pacificamente, la Cina decide di invadere Taiwan. Qualche anno fa ci fu questa famosissima copertina dell'Economist che fu citata e commentata in tutto il mondo, sarei anche curioso di sapere come fu citata e commentata a Taiwan, che definì Taiwan il posto più pericoloso del mondo. Perché l'Economist, e non solo l'Economist, insomma un po' tutti gli analisti internazionali, sostengono che se la terza guerra mondiale scoppierà, scoppierà attorno a Taiwan. Perché appunto la Cina la vuole e gli Stati Uniti, poi qui bisogna vedere anche gli Stati Uniti guidati da chi, però quantomeno gli Stati Uniti guidati da Joe Biden hanno sempre detto informalmente che se la Cina attaccherà Taiwan, gli Stati Uniti la difenderanno. Ci puoi dare un po' il quadro di quest'altra complicatissima situazione?
Sì, qua è veramente complicato, nel senso che bisogna navigare tra rivendicazioni, tra identità contrapposte, tra interessi contrapposti, tra ambiguità strategiche, anche tra tanta retorica tante volte. Allora, è inevitabile che per Pechino, diciamo, è un obiettivo storico. Cioè questa è una cosa che è stata ripetuta tante volte, ok? Non è una novità. Quindi quando sentite dire la riunificazione inevitabile, non vuol dire che il giorno dopo ci sarà un'invasione, nel senso che magari sì, ma non è legata a quella dichiarazione, giusto per farci capire, ecco. Cioè, perché è una cosa che Pechino ripete da 75 anni. Vuol dire che non sia importante? No, ovviamente, però vuol dire porre le cose in un attimo in un contesto. Per fare un esempio, la prima reazione che ha avuto Pechino alle elezioni di sabato, oltre a ribadire che la riunificazione è inevitabile, eccetera, eccetera, entra per la prima volta, la vera novità di quella della reazione cinese, in questo caso al voto, è stato un distinguo. Proprio entrata la Cina per la prima volta sulle dinamiche interne taiwanesi. Interessante questo fatto, no? Perché dice l'opinione pubblica in DPP, quindi il partito del presidente eletto Lai, non corrisponde più all'opinione pubblica maggioritaria dell'isola. È quindi una dichiarazione che da una parte sembra un po', no, come se Pechino cantasse un po' vittoria anche lei, dicesse sì, quello ha vinto le presidenziali, però in realtà ha perso una valanga di voti e ha perso le legislative. Dall'altra parte sembra un po' presagire, può essere, non lo so, vedremo, al fatto che la Cina possa esercitare ancora pazienza dal suo punto di vista. Ok, dire, beh, il trend, diciamo, è positivo ai nostri occhi politico in realtà. Cioè, nonostante, come è stata raccontata anche giustamente, diciamo, dai media internazionali, la vittoria di Lai, eccetera, che però è stata favorita intanto dalla frammentazione dell'opposizione, che è una cosa nuova. Perché probabilmente con un accordo che c'era stato e poi è stato stracciato all'ultimo momento fra due candidati dell'opposizione, il risultato finale avrebbe potuto essere diverso. E poi il trend effettivamente è di grande calo del DPP, quindi diciamo che Pechino qualche speranza da questo voto forse la intravede nella sua ottica sulla strada di un'ipotetica, seppur a mio parere molto molto complicata, riunificazione pacifica. Sul fronte militare è inevitabile che la Cina non è più quella di 30 anni fa, quindi se nel 1995-96, quando Taiwan organizza le prime elezioni democratiche libere, la Cina inizia a lanciare missili sullo stretto, a un certo punto arriva mezza flotta del Pacifico degli Stati Uniti che passa sullo stretto di Taiwan e questo spegne, diciamo, i bollenti ardori di Pechino in quel momento. È chiaro che replicare questo tipo di, diciamo, manovra in questo momento in questo momento sia, diciamo, non difficile ma impossibile, perché i rapporti di forza sono molto cambiati. Diciamo, quindi la risposta a dire se quando ci sarà una guerra è veramente difficilissimo da immaginare. La sensazione da qui, diciamo, dagli indicatori quantomeno che possiamo vedere, ricordando che non siamo dentro la mente di Xi Jinping, è che non ci sia un rischio imminente o nel breve termine. È vero che ci sono delle però complicazioni future molto, da un certo punto di vista, preoccupanti, e diciamo non mi piace fare i pronostici sugli anni, perché poi insomma ufficiali o ex ufficiali americani hanno fatto un po' pallottoliere, no? Cioè ognuno ha detto 2025, 2026, 2027. È vero che il 2027 è un anno un po' particolare, perché ci sarà una coincidenza molto speciale, cioè a ottobre 2027 ci sarà il 21esimo congresso del Partito Comunista Cinese, quando Xi Jinping potrebbe cercare il quarto mandato da segretario generale, e visto che Taiwan è stata indicata comunque come una delle priorità del suo terzo mandato, probabilmente dovrà portare qualche risultato. Per qualche risultato non intendo la riunificazione compiuta, ma comunque qualche passo avanti dal suo punto di vista. E contestualmente ci sarà la campagna elettorale per le prossime presidenziali di Taiwan di gennaio 2028. E quindi questo significa che probabilmente in quella fase, mentre ci sarà il congresso, quindi con retorica ai massimi livelli da parte di Pechino, ci sarà retorica ai massimi livelli anche da parte di Taipei. Questo incrocio potrebbe essere abbastanza insidioso, tenendo anche conto che nei prossimi 3 anni dovrebbero arrivare una ampia serie di pacchetti di armi degli Stati Uniti già acquistati da Taiwan ma ancora non arrivati, alcuni anche molti ancora in ritardo, anche ma non solo a causa della guerra in Ucraina. È chiaro che dal punto di vista prettamente militare, negli ultimi anni, diciamo, il rischio anche di un incidente non voluto si è alzato, perché le manovre, diciamo, sia navali che aeree di Pechino si sono avvicinate, o comunque sono più frequenti alle coste taiwanesi, seppure non ci sia, fino adesso quantomeno non è mai successo, non c'è mai stato un ingresso all'interno né dello spazio aereo né delle acque territoriali taiwanesi. Però è vero che insomma lo spazio di manovra, diciamo così, taiwanese si è ridotto soprattutto dopo la visita di Nancy Pelosi dell'agosto 2022, che se da una parte, diciamo, ha rappresentato agli occhi di Pechino un'escalation diplomatica da parte degli Stati Uniti, dall'altra parte ha prodotto come reazione appunto anche un'escalation dal punto di vista della pressione militare. Ecco, però non esiste solo la pressione militare. Giusto per fare un esempio, forse venendo al titolo che mi chiedeva all'inizio giustamente dell'Economist, il luogo più pericoloso del mondo, ecco, qua non c'è minimamente la sensazione che quel titolo sia vero. A torto o ragione, attenzione, non sto dicendo che fanno bene i taiwanesi a stare tranquilli. No, io non lo so se fanno bene o fanno male, magari fanno male. Però ecco, fra i taiwanesi non c'è assolutamente questa percezione. La maggioranza dei taiwanesi, vedendo quel titolo, si è anche arrabbiata. L'opposizione in realtà l'ha un po' utilizzata invece questa cosa, perché comunque l'opposizione del Kuomintang, che ha presentato il voto appena trascorso come una scelta tra guerra e pace, cosa dice? Dice: se vince il DPP rischiamo di avere un conflitto, ci avete reso il luogo più pericoloso del mondo, noi siamo gli unici in grado di dialogare con Pechino, no? Questa è la retorica poi molto da campagna elettorale del Kuomintang. Quindi ha creato certamente un dibattito, però io posso testimoniare che anche durante le esercitazioni, quelle veramente vaste dell'agosto 2022, non c'era per niente un sentimento di panico o tensione, a torto o ragione, fra i taiwanesi, ok? L'unico elemento che ha creato dibattito durante quelle settimane, quei 10 giorni di esercitazioni, fu in realtà il lancio di missili di Pechino, ma più sul fronte interno, perché in quel caso non arrivò nessuna allerta e l'informazione del lancio di missili arrivò dal governo giapponese, non dal governo taiwanese, e questo fece un po' arrabbiare, diciamo, qui tanti cittadini verso lo stesso governo. Quindi diciamo che non c'è questo sentimento, a torto ragione non c'è questa sensazione di panico, anche se negli ultimi, proprio dopo questo episodio che ho appena menzionato dei missili, tanti hanno anche colto l'occasione per dire: beh, ma se succederà veramente qualcosa io non so manco cosa devo fare, cioè non so dov'è il rifugio più vicino, giusto per dire. E infatti diciamo che negli ultimi 1 anno e mezzo, da questo punto di vista, le informazioni da parte del governo sono aumentate, quindi banalmente in giro per Taipei, sia nelle stazioni della metropolitana o nei vari parchi, adesso ci sono queste, sono spuntate queste mappe verdi con l'indicazione sul rifugio più vicino.
Ecco, io vorrei usare quest'ultima parte del podcast, e abbiamo quasi finito, per cercare di un attimo di capire, anche qui purtroppo rapidamente, Che cosa pensano i taiwanesi e le taiwanesi? Nel senso che c'è un po' la tendenza, che è anche naturale, no, da parte dei media, da parte degli analisti, a considerare Taiwan come una pedina nel grande gioco fra la Cina e gli Stati Uniti, no? E noi stessi abbiamo costruito tutta questa puntata di Globo raccontando Taiwan come un posto straordinario, eccezionale, e lo è. Però immagino che per le persone che vivono a Taiwan tutta questa eccezionalità non ci sia. Cioè, mi chiedo, noi addossiamo sulle spalle dei taiwanesi il peso della terza guerra mondiale, diciamo così. Loro se lo sentono addosso.
Sì, esatto. Guarda, proprio in questi, diciamo, in questi giorni, quando sono andati a votare per le presidenziali di sabato 13 gennaio, cioè, assicuro che i taiwanesi, la stragrande maggioranza, quantomeno, non sentiva questo peso. Cioè, non sentiva il fatto, oddio, sto andando a votare per decidere fra guerra e pace, oppure sto andando a votare per decidere fra democrazia e autoritarismo. Cioè, non sentiva il fatto che questo voto fosse così decisivo come soprattutto dall'esterno gli è stato un po' addossato. In realtà non solo dall'esterno, ripeto, per motivi retorici della campagna elettorale anche i due partiti principali hanno messo un po' questa etichetta, no? Appunto, Kuomintang scelta tra guerra e pace e il DPP scelta tra democrazia e autoritarismo. Erano due esagerazioni entrambe, cioè i taiwanesi non le hanno sentite come reali, e questo lo dimostra il fatto anche del successo, diciamo, del terzo partito un po' meno così assolutista nell'approcciarsi al voto. Anche nei giorni, in questi giorni successivi al voto, diciamo, non c'è la sensazione di aver fatto una scelta di campo definitiva. Addirittura l'agenzia di stampa, la principale agenzia di stampa taiwanese, nella sua analisi post voto diceva: è stata un'elezione noiosa, che però per assurdo dimostra la maturità e la stabilità del nostro sistema democratico. Cioè, non siamo andati a votare, come è successo tante altre volte, solo sul fronte identitario oppure i nostri rapporti con la Cina continentale. Questo è successo veramente tante volte, per esempio nel 2020, dopo quello che abbiamo menzionato prima, dopo i fatti di Hong Kong. È vero, in quel caso i taiwanesi sono andati molto a votare, votando quasi in massa per Tsai, quindi lo stesso partito di Lai, per intenderci, il DPP, proprio per, diciamo, dire no, non voglio un paese di sistemi. In questo caso io sarei attento a interpretare la vittoria di Lai come, diciamo, è stato fatto uno schiaffo a Xi Jinping. Cioè, il voto è stato basato su temi veramente prettamente interni, non esclusivamente, ma prettamente interni. Quindi è vero che questo peso i taiwanesi non lo vivono, ma perché sentono di aver già fatto in realtà una scelta. E infatti proprio su questo, diciamo, la campagna elettorale del voto di questo 13 gennaio si è basata proprio tutto sullo status quo. Cioè, tutti e tre i candidati hanno ripetuto, cioè all'infinito, il fatto che il loro obiettivo è mantenere lo status quo. Certo, con ricette diverse. Cioè, il DPP dice: io manterrò lo status quo rafforzando l'esercito, rafforzando i rapporti internazionali con gli Stati Uniti. E il Kuomintang dice: io rafforzo lo status quo riavviando il dialogo con Pechino e con una serie di accordi commerciali. Poi chi ha torto o ragione non lo so, però diciamo le posizioni sono tutte all'interno di questo spettro dello status quo. Quindi diciamo questa incognita interna non c'è. Ed è anche per questo che in realtà, al di là di chi è il leader, è molto difficile immaginare che Taiwan arrivi a una dichiarazione di indipendenza formale. Perché i taiwanesi sono molto pragmatici, hanno capito alla fine che questa indipendenza de facto, seppur possa andare, diciamo, a molti, soprattutto agli elettori del DPP magari, scomoda dal punto di vista delle immagini, non so, banalmente la bandiera che ricorda il simbolo del Kuomintang, piuttosto che il fatto che devi partecipare alle Olimpiadi col nome Taipei cinese invece che Taiwan. Però alla fine, diciamo, probabilmente è il minore dei mali, quantomeno in questo momento. E soprattutto tutela il fatto che non riemerga quella tensione interna di cui abbiamo parlato prima, cioè quella tensione fra taiwanese Tukur e cinese continentale di seconda o terza generazione ormai, no? Perché se comunque prendiamo un 35%, quindi oltre un terzo della popolazione che ancora sente una frattura politica con la Cina continentale, ma non ancora una frattura culturale identitaria, fare un passo prematuro, quindi diciamo dichiarare l'indipendenza formale come Repubblica di Taiwan nel momento in cui ancora oltre un terzo della popolazione si sente in qualche modo cinese, potrebbe, diciamo, in realtà interrompere questo processo invece di rafforzamento identitario e di democratizzazione che invece sta andando, diciamo, dal punto di vista dei taiwanesi abbastanza bene così, e non c'è bisogno di creare punti di rottura.
Quindi vediamo se riusciamo a chiudere con una battuta. Diciamo che mentre noi addossiamo, per così dire, la responsabilità della terza guerra mondiale sulle spalle dei taiwanesi, loro vorrebbero, ed è perfettamente comprensibile perché è esattamente quello che vorrei anch'io, vivere in pace nel loro paese.
Sì, assolutamente. Cioè, vorrebbero poter, diciamo, continuare a portare avanti il loro percorso interno, mantenendo comunque rapporti, soprattutto a livello commerciale, non solo con la Cina, perché qui comunque non siamo, diciamo, Corea del Nord e Corea del Sud, giusto per intenderci come rapporti, ecco. E allo stesso tempo però avere anche sempre più, insomma, un riconoscimento anche dall'esterno di quello che per loro comunque è un successo. Ma diciamo che prettamente, forse per dirla proprio brutale, delle volte magari vorrebbero essere un po', appunto, un'ambizione difficile da realizzare, ma vorrebbero non essere così al centro magari dell'attenzione internazionale, ecco. Vorrebbero farsi un po' i fatti loro, pare di fatto, giusto per dire un termine così, usare una formula non troppo elegante.
Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo@ilpost.it. Vi ricordo di attivare le notifiche e, se vi piace questo podcast, di consigliarlo alle persone a cui pensate potrebbe interessare. E adesso, Lorenzo Lamperti, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie TV, musica che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
Solo tre, veramente faccio fatica, ma ci provo. Allora, come serie TV mi allaccio al tema elettorale e suggerirei Wavemakers, che è una serie che trovate su Netflix. È una serie dell'anno scorso che racconta proprio il dietro le quinte di una campagna elettorale taiwanese. Lo fa in maniera abbastanza fedele all'interno dei diversi partiti e soprattutto, diciamo, sì, fa vedere una serie di retroscena che, diciamo, possono corrispondere effettivamente alla realtà di una campagna elettorale a Taiwan. Come film direi Città dolente, probabilmente, di Hu Hsiao-hsien, che è un grandissimo regista che ne ha fatti tantissimi di capolavori, tra cui Millennium Mambo, ma vabbè, concentriamoci su Città dolente. E Città dolente, secondo me, è importante perché fa capire proprio quel primo passaggio, cioè tra fine della Seconda Guerra Mondiale, arrivo del Kuomintang e inizio invece poi della legge marziale. La storia quindi di Taiwan, della Repubblica di Cina Taiwan, raccontata attraverso la vicenda personale di tre fratelli. E poi, ecco, come libro invece mi piace citare Membrana, che è un libro che è uscito con ADD Editore l'anno scorso ed è uno dei pilastri della letteratura sci-fi queer asiatica, cioè scritto negli anni 90, quindi proprio, diciamo, agli albori del processo di democratizzazione. Lo scrittore è ancora molto attivo anche a livello, diciamo così, politico qui a Taipei, e veramente questo libro, al di là della narrazione, diciamo, di un mondo dove le entità statuali si sono spostate sott'acqua perché per una catastrofe non meglio precisata gli esseri umani non sono più in grado di sopravvivere sulla superficie terrestre, e viene ricostruito un po' il mondo, il mappamondo sott'acqua. E però all'interno di questa vicenda, insomma, distopica o quant'altro, c'è anche una vicenda molto intima che rimanda proprio, secondo me, a quel momento di riscoperta di se stessi, di scoperta della propria storia che caratterizza sempre Taiwan. Cioè Taiwan è un posto che continua ancora adesso a cercare di ridefinire se stesso, cioè di capire effettivamente, di inquadrare la sua storia degli ultimi 100 anni, inquadrarla e cercare di capire che cosa è diventata. È un percorso che è ancora in atto e secondo me questo libro Membrana, al di là della storia molto avvincente che racconta, c'è proprio questo elemento qua, cioè l'origine, cioè l'apertura di questo dibattito che fino ad allora era stato chiuso con la legge marziale. Ecco, in quel momento lì il dibattito si apre.
Lorenzo Lamperti, grazie.
Grazie a te.